Allora, provo a riassumere un po' la strada che abbiamo fatto e vi consiglio anche un po' di provare a tenere almeno l'ossatura, diciamo, della strada che stiamo facendo. Questa sera dobbiamo entrare in una zona molto delicata, insomma. Però, insomma, vabbè, vi ricordo intanto quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto 3 incontri. Il primo, abbiamo commentato la preghiera del Celesti Lumine e quindi abbiamo cercato di collocare tutto questo discorso dell'etica cristiana, della morale cristiana, come un cammino che anche in se stesso è un dono, prima di essere un nostro dovere, è una luce che viene regalata alla nostra vita perché possiamo fare una strada positiva. Poi abbiamo avuto un secondo incontro sul un testo del Deuteronomio, proprio quello Shema Israel, che è il cuore della fede dei padri ebrei, e quindi la parola come la grande fonte, la perenne fonte, la fonte nella quale, attraverso la quale Dio ci parla, tiene un discorso aperto con noi. E la volta scorsa abbiamo parlato di quella trafissione del cuore che avviene nella gente che ha ascoltato la parola di Dio. Quindi ascoltavano Pietro che annunciava il Signore, alla fine dice che hanno sentito il cuore trafitto e hanno chiesto che cosa dobbiamo fare. E lì noi abbiamo fatto un ingresso nel rapporto con la parola di Dio come Pasqua, quindi come la parola che sempre ci fa risorgere. La vita cristiana è continuamente Pasqua, nel senso che anche oggi quello che è accaduto, quello che abbiamo ricevuto, la parola che abbiamo ascoltato, le persone che abbiamo incontrato, sono state tutte vie della nostra Pasqua, no? Ci hanno recuperato dai nostri ambiti prigionieri e ci hanno tirato fuori. Quindi l'esperienza della vita cristiana è sempre un'esperienza di Pasqua. E quindi, se ci mettiamo per questa strada, mentre noi istintivamente pensiamo che la morale sia un dovere, se mettiamo insieme il discorso arrivato fino a stasera, noi pensiamo che sia un dono, cioè ci viene regalata la strada, se no siamo chiusi dentro. È una delle cose più spiacevoli nel discorso cristiano ordinario, è che in realtà la vita cristiana sembra una galera. Se tu ne sei fuori, sei più libero, fai il cavolo che vuoi, va tutto bene, e invece lì tracchete che ti infilano in una trappola, no? Di per sé vuole essere esattamente il rovescio. Tu sei chiuso dentro a una prigione e io ti tiro fuori. E questa è la scommessa, no? È la scommessa. Ah, cerco di commentare poco perché stasera sono un po' partito. E, ecco, però stasera noi come vedete forse guardiamo un testo semplicissimo che però è appunto il grande impegno. Di fatto questa cosa in me è maturato piano piano, come pensando che il senso del nostro cammino è quello di essere rivolto a una mamma e un papà, e quindi ho pensato che la fonte di ogni bene siate voi e i vostri figli. da dove possono cavare del bene per la loro vita. È vero che oggi hanno molti pedagoghi, molti padrini, madrine, però siete voi. E quindi la direzione della loro vita, il senso della loro vita, da chi lo trarranno? È da voi. E quindi questa sera noi guardiamo il testo dell'Annunciazione, però è un testo proprio più dedicato a voi che a loro. È come se avessimo bisogno di ricomprendere chi siamo noi, per comprendere che cosa possiamo e dobbiamo trasmettere a loro. Allora, la tesi di fondo è che la vita cristiana sia il fatto che ci è capitato di essere stati liberati da tutti gli impedimenti che renderebbero più difficile o addirittura impossibile la libertà di amare. E quindi l'obiettivo, la positività della vita è l'amore. Ci sono molti ostacoli, molte galere, molte opposizione, molti muri di separazione che continuamente percepiamo. Il giovane rabbino di Galilea è venuto per buttar giù i muri che ci impediscono questo. Tutto questo era stato preparato, cioè c'era già tutto nella grande eredità dei padri ebrei. Però indubbiamente lui ha fatto un gesto che poi gli è costato la pelle, perché l'hanno fatto fuori per quello. E cioè ha preso Dio e l'ha tirato fuori dal Tempio e l'ha messo nella vita della gente. E quindi Dio è dentro nella nostra vita adesso, nelle nostre relazioni. Per noi cristiani non c'è un posto speciale dove c'è Dio. Per i cattolici c'è un po' questo tabernacolo così, però che insomma va benissimo, ma insomma è da guardare anche con una certa cautela, perché in realtà Dio è amore e l'amore è un'azione affidata a noi, regalata a noi, però è dentro nel nostro vivere. E quindi Dio non ha più un tempio, adesso non ce l'ha più. Il tempio siamo noi, è la nostra vita, lui abita qui. E quindi, come ci siamo già detti, non c'è un sacro e un profano. Il sacro si è profanizzato e ha assegnato il compito della santità alla vita comune, all'andare in ufficio, all'ammalarsi, a tutto, al mangiare, al dormire, sia che mangiamo sia che beviamo, dice a un certo punto San Paolo, poi sia che viviamo sia che moriamo, che è un po' più impegnativo che mangiare e bere, noi siamo di Dio. Nel senso che noi siamo il grembo di Dio, siamo l'ambito di Dio. Quindi Dio lo si trova ormai dentro all'esperienza umana. Quindi nella prima righina dello schemino che vi ho passato, ho citato il battesimo così, con il desiderio anche di fissare un luogo, un tempo. In questi giorni mi sono fatto mandare il mio certificato di battesimo, insomma, no? Lo sento come necessario. Stamattina sono andato a dire l'ora media vicino alla tomba dei miei genitori e quindi ho scritto al mio parroco di origine dicendo di mandarmi il mio certificato di battesimo. Perché per me che cos'è? È il farsi carne di Dio. Quindi lui si è fatto carne nella carne di mio papà e di mia mamma che mi hanno generato, e poi c'è stato questo fatto del mio battesimo di cui non ricordo niente, però sono andato molte volte a vedere il posto dove sono stato battezzato, e lì appunto c'è stato questo aggancio da parte di Dio della mia vita. Ed è la cosa che dà la direzione alla vita. Il battesimo vuole essere la grande memoria di quando lui li ha tirati fuori dall'Egitto, da quando il padre ha tirato fuori dal sepolcro suo figlio e gli ha detto vieni qui che è meglio star qui che là, e l'ha tirato fuori nella vita, e è l'atto insomma che certifica il fatto che siamo stati liberati appunto per l'amore, perché la vita è l'amore. Non c'è una vita cardiologica, biologica per noi, se non perché è il contorno e il servizio della vera vita, che è voler bene. La vita è l'amore. Ed è l'amore che abbiamo ricevuto e l'amore che tentiamo di dare, no? Io su queste cose un po' insisto, appunto, come dicevo nell'omelia di questa sera, anche sempre in ragione dei miei amici senza Dio, perché vedo che l'amore è una cosa che tutti capiscono. Stamattina ho fatto una cinquantina di minuti di catechismo laico, però capivo che si andava ancora lì. La cosa su cui ci si intende è in ogni caso il capire che sarà una folla, che lo tradiremo, che non ci riusciamo, ma la cosa più importante, quella che qualifica la nostra vita, è l'amore. Se non c'è, è come crepare. Se perdiamo il nostro amore, vorremmo morire. E quindi per i vostri figli, che è la ragione mistificata per la quale siamo qui questa sera, perché ho il sospetto che non gli darete niente, ma in ogni modo, vabbè, questo è il mio pessimismo, sono le nozze, sono le nozze. La cosa più grande, più bella, più importante che voi potete dare ai vostri figli sono le vostre nozze. Perché loro sono nati da queste nozze. Questo è certo, però perché sono le vostre nozze, questa è la cosa più importante. La Chiesa ha sempre avuto negli ultimi quattro secoli un certo suo dibattito interno, imbarazzo esterno, quindi ho detto ma qual è il fine del matrimonio? E quindi una Chiesa un pochino più calvinista e severa dice, è far figli, punto. Il Concilio ha detto, no, ma è questo incontro. E tutte e due. Perché loro ci sono e perché li avete fatti. Però la cosa che voi dovete rivelare a loro non è quello di far figli, quello sarà già da solo imparare. Ma è il mistero delle vostre nozze. Questo è il grande punto, Questo è il punto di tutta la storia. Allora lì nella seconda riga del mio foglino io ho citato due testi, uno all'inizio e uno alla fine di tutto il Bibione. All'inizio, in quei versetti lì, che è un testo un po' prolungato, c'è la creazione dell'uomo e della donna. Sapete che ci sono due racconti, no, della creazione. Uno li fa tutti insieme, maschio e femmina li creò, buona. L'altro è una creazione più critica, fa l'uomo, poi si accorge che manca qualche cosa e trae la donna. E in quei versetti lì, se vi fa un po' di influenza e avete tempo, andate a vedere, sono bellissimi. È una delle cose più belle della vita, leggere quei versetti lì, e ci sono le nozze. C'è l'uomo e la donna. Tante volte in questa stanza ci siamo detti che tutte le culture, tutte le grandi ideologie hanno un mito dell'inizio, che è sempre un eroe, un'idea campione, la rivoluzione del proletariato, l'affermazione dell'uomo fascista. Gli ebrei hanno un uomo e una donna, il mistero di un uomo e di una donna che si vogliono bene. L'ultimo testo della Bibbia è quello segnalato sull'Apocalisse, perché tutta la Bibbia finisce alla fine con lo sposo e con la sposa che si chiamano fra di loro. Vieni, vieni presto, sì, vengo. È un appello d'amore. Quindi le nozze sono in modo assoluto l'immagine che qualifica la nostra fede. Passate per il testo del Cantico dei Cantici, 8 capitoli di poesia d'amore, che dice che cos'è questa faccenda di Dio e noi, è una strana storia di innamoramento. Ecco, allora noi prendiamo il testo che è nella quarta riga del nostro schemino, a questo punto ve lo leggo, lo sapete già a memoria, in ogni modo. È al capitolo primo del Vangelo di Luca, al versetto 26. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Le prime parole del testo, il sesto mese, è il sesto mese di gravidanza della vecchia. È questo l'inizio, diciamo. Infatti l'angelo glielo conferma: il sesto mese per lei, tutto va bene, procediamo, insomma, le visite hanno dato esiti tranquillizzanti. Ecco, questo è in modo assoluto il testo fontale, privilegiato. In tutte le chiese di tradizione antica, che in Italia sono andate avanti anche fino al XV secolo, diciamo, fino al 1400, anche 1500, l'Annunciazione è sempre rappresentata sul frontone centrale dell'interno della Chiesa, nel punto in cui c'è la divisione tra il luogo dell'assemblea e il luogo dell'altare. sopra in quell'arco a sinistra c'è l'angelo e a destra c'è lei. E l'annuncio, è vero, diciamo, guarda verso l'altare, che è il mistero e la persona di Gesù. Per cui questa vicenda d'amore è l'inizio e il significato di tutto. Che cos'è l'annunciazione? È la dichiarazione d'amore di Dio nei confronti dell'umanità. I due personaggi, l'angelo e Maria di Nazareth, rappresentano Dio, evidentemente, l'angelo, e l'umanità, che è lei. Lì si sono celebrate le nozze. Hanno messo insieme l'amore e hanno fatto un bambino. Gesù è il frutto di questo incontro fecondo tra Dio e l'umanità. Nella esperienza che noi facciamo oggi di questo testo, alla riga 5, l'angelo, due punti, la parola di Dio diventa parola a te e per te. Qual è il senso profondo, capite, dell'icona dell'Annunciazione? È quello della parola di Dio rivolta a te. Non è più un libro, non è più una dottrina generica per tutti, ma è quando tu dici, ma perbacco, ma questo qui mi riguarda, ecco. Quando tu avverti che il Vangelo ti riguarda, questo è il punto fondamentale, cruciale della fede. Quindi è il riconoscerti come implicato dentro a questa cosa. Questa cosa qui nessuno la può trasmettere. Si possono creare delle occasioni, tu ne puoi parlare a tuo figlio, ma però la fede, perché questa è la fede, resta un dono di Dio, quindi non è che la fede si possa trasmettere, la fede non si può trasmettere, si può trasmettere la propria esperienza e una certa testimonianza della fede, ma che poi per tuo figlio sia così, qui tu non c'entri. Quindi se non ha la fede non è colpa tua, tutte queste palle che gli hai fatto vedere troppa TV, non c'entra niente. È chiaro però che per noi questo è importante. No. Per noi questo è molto importante. Perché? Perché ci è insopportabile pensare che i nostri figli non debbano avere tutto quello che noi abbiamo avuto e che abbiamo ricevuto. No. Quindi dicevo lì nella righina dell'angelo, la parola di Dio diventa parola appunto a te, quindi che ti interpella e per te, nel senso che ti spiega chi sei, ti dice qual è il senso della tua vita? Chi sei tu? Quindi in un certo senso vedete com'è un fatto molto concreto. Cioè è proprio un fatto, non è che sono degli insegnamenti, è un'esperienza la fede. Su questo appunto noi dobbiamo molto arrestarci, possiamo verificarlo per quello che riguarda la nostra persona, ma non possiamo pretendere di essere i registi per altri. non è che c'è un metodo. Per cui anche i modi con i quali Dio è arrivato a noi, se avessimo il tempo per raccontarcelo, se noi stessi riuscissimo a farne una memoria precisa, no? E però, insomma, scopriremmo la fantasia di Dio, perché Lui in modo liberissimo arriva a noi, arriva alla nostra vita, e quindi se non... Però è questa esperienza concreta. E questa esperienza è un'esperienza nuziale. Il testo dell'Annunciazione lo intendete bene se lo pensate come una dichiarazione d'amore. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Magari mettete in nota un salmo, è il salmo 44-45, che a un certo punto dice: ascolta figlia, guarda, il re è preso dalla tua bellezza, dimentica la casa di tuo padre, perché lui ti vuole. Quindi è l'impeto, l'iniziativa e l'impeto di questo Dio prepotente e amante che invade la tua vita. Quindi l'annuncio è l'annuncio di un interessamento di Dio per te, di un innamoramento di Dio per te. E su quella vicenda vergine promessa sposa ci andiamo dopo. E teniamo conto della parola come annuncio del dono di Dio e la parola come dono dell'amore di Dio. Il Vangelo è tutto lì. È Dio che ti comunica che ti vuole bene. E che tu come sei gli piaci. Questo è molto delicato dal punto di vista anche del rapporto che noi abbiamo con i nostri figli, perché molto facilmente come sono non ci piacciono. Invece penso che su questo bisogna riflettere molto profondamente, nel senso che non c'è dubbio che il Signore ci chiede una continua purificazione del nostro amore per i nostri figli, perché di loro ci piace quello che loro non sono, però quello che noi vorremmo che fossero, ma loro non sono, quello che ancora un po' ci preoccupa o ci scandalizza perché non ci sono ancora arrivati. E questo invece è un dato fondamentalissimo dell'amore. Cioè, tenete conto che l'amore è amare le persone come sono. Questo è il punto forte dell'amore. Cioè, è la qualità dell'amore di Dio. In questo senso, il nostro amore, il nostro modo istintivo di amare, è quasi niente, capite? Perché proprio ci piace, va tutto bene, funziona tutto bene, in modo pericoloso perché appena entra un elemento negativo subito ci piace molto meno. E invece l'amore ha una prepotenza, nel senso che proprio è più forte di ogni potenza e quindi è incondizionato. Quando Giovanni Battista mi vuol prendere in giro mi dice: ringrazio Dio perché ci sei, perché secondo lui è una frase assolutamente idiota. E però, insomma, qualche cosa di vero c'è. ma che cosa di vero c'è? E questo però è la sostanza dell'amore. Perché qual è il fine di questo foglietto? Il fine di questo foglietto è l'avvio del discorso etico nella sua dimensione più stringente, che però esige questo punto di partenza, e cioè che voi siete tutte persone consacrate. Consacrate che cosa? A che cosa? All'amore. La vostra vita è stata completamente convocata nell'amore di Dio. Certamente il giorno del nostro battesimo, e però in realtà qui entra in gioco in modo molto forte, se pensiamo ai nostri figli, il vostro matrimonio. Quindi a me sembra di capire che, dato il testo dell'Annunciazione, l'annuncio cristiano è l'annuncio del vostro matrimonio. Cioè l'annuncio che la vostra vita non vi appartiene, perché voi l'avete tutta offerta all'amore. In questo senso mi permetto di dire che per capire bene il matrimonio bisogna pensare ai monaci, e cioè a una dedizione d'amore del tutto incondizionata. Dopo l'altro è fatto così, è fatto cos'ha, te ne fa di tutte le cose, ti fa di cotte e di crude, ma non importa, perché in realtà il punto forte è il fatto che tu ti sei regalato tutto via. Questo è il punto. Che cosa resta molto impresso nei nostri figli? È che noi siamo persone che abbiamo buttato via la vita, l'abbiamo spesa. Il messaggio che noi abbiamo da dare a loro è proprio la nostra vita, quindi dedicata all'amore. L'angelo le dice con semplicità: il Signore è con te. Oggi c'era un testo bellissimo nella nostra lezione continua, che è il capitolo 30 del Deuteronomio. Appunto, se vi viene un po' di influenza e avete un po' di tempo, provate a riguardarlo, è un testo infinito secondo me, e dentro c'è proprio tutto il segreto. A un certo punto il testo dice che Dio ha circonciso il nostro cuore, e che quindi quella circoncisione della carne era il segno di una circoncisione più profonda, sei stato segnato, sigillato, preso per l'amore. Quando l'angelo le dice questa cosa, dice che a queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Più semplicemente il testo direbbe che saluto fosse. Perché questo? Perché c'è una inevitabile sproporzione tra quello che noi siamo e questa offerta. Non spaventatevi di queste cose, perché sono le cose decisive, e tutto diventa molto più semplice, molto più luminoso, se noi pensiamo che tutto quello che si deve fare e non si deve fare è regolato da questo, è solo questo che conta. tutte le regole morali non contano un tubo, se non sono semplicemente l'esplicitazione di questo voler bene e di questo volersi bene. E quindi è chiaro che questa sera il testo è tremendamente impegnativo per noi, perché ci chiede se è vero che noi però ci siamo giocati la vita. Questo è il punto. Questo è il punto. Oggi né i monaci né gli sposi sono molto convinti di aver proprio giocato la loro vita e che la cosa più importante della loro vita sia averla persa per il mistero dell'amore. Ci sono inevitabilmente dei recuperi di individualità, di libertà, di dignità, tutti giusti, tutti giusti, che però appunto ci fanno rifiutare l'obbrobrio della croce. E questa è questa gran fregata di aver giocato la nostra vita per questa cosa. Voi potreste dirmi, ma come, ma quindi perché tu chiudi nel matrimonio tutta questa cosa? È perché questo è la cosa più importante, no? E per voi, che se siete sposati, e perché siete sposati, questa è la cosa più importante della vostra vita. Non c'è un nome più alto che voi possiate dare al vostro battesimo, che vi ha consacrati all'amore, ma che poi ha avuto questa specificazione. Questo essere orrendo che è vicino a voi, che è vostra moglie o vostro marito, è quello lì. Diceva, porca vacca, ma mi ci sono fregato così. Eh sì. E questo è il punto, di una vita che non ci appartiene, perché l'abbiamo regalata. Dice, ma l'ho regalata a Dio? Sì, va bene, però siccome non sei un monaco, l'hai regalato attraverso Pierino, attraverso Elvira. No? È così. Per cui non vale una tua consacrazione a Dio che non passi per Elvira e Pierino. È il sacramento del matrimonio, è lo scandalo di questa offerta, no? La vita consacrata è la sua esplicitazione piena. Quello lì è del tutto coglione, però non è che anche voi siete meno coglioni, intendiamoci bene, no? Mi sembra, dopo di me, per carità, 90 anni, sono ancora innamoratissimi, benissimo, va tutto bene, però il gioco è radicale. L'annuncio cristiano che voi potete dare ai vostri figli siete voi. E non perché gli insegnate il catechismo, ma perché siete l'uno dell'altro. Quindi mi permetto di dire che il testo dell'Annunciazione collocato qui è che di fatto dovete raccontare continuamente il vostro amore a questi figli che giustificano il fatto che ci vediamo stasera. Voi non avete una cosa più importante da dire dell'assurdità, del microcosmo, della scemenza di questa roba, che in gran parte è stata un inganno, no? Un inganno è questa qui. È questa meravigliosa seduzione. La seduzione è un elemento molto importante. In quel catechismo dei laici che sto cercando di mettere insieme, il catechismo laico, dico che una delle cose più importanti è l'innamoramento. Perché nell'innamoramento perdi la testa. Dopo il teologo ha la pretesa che sia tutto razionale, va bene, tutto libero, va bene, tutto scelto, va bene. Di quel che ne voglia, ma l'innamoramento è una perdizione. In questo senso l'innamoramento io sostengo che è castissimo, è assolutamente casto, perché prevede la tua morte per l'altro, perché quando uno si innamora è perso. È una cosa molto importante. Si capisce che ci può dar fastidio per tanti aspetti, ma però credo che la realtà profonda sia questa. Quindi dopo quel turbamento, lei è solo preoccupata perché dice, ma cavolo, brutta come sono, piccola come sono, di un paesino di capri come Nazareth, ma com'è possibile? Come può avvenire sta roba? E l'angelo sfacciatamente le risponde, no, ma niente, sei innamorato di te, punto. Ascolta figlia, guarda, dimentica la casa di tuo padre, perché il re è preso dalla tua bellezza. Il Salmo 44-45. Nessuno di noi, infatti, nella profondità della sua scelta è disponibile a dare delle ragioni. Ma io non so cosa dirti. È andata così. No? È l'interrogativo che Israele fa perennemente a Dio chiedendogli, ma perché mi hai scelto? E non c'è risposta. È successo così. No? E quindi stasera, vedete, il nostro incontro è molto delicato. Devo confessarvi che è la prima volta che mi capita in termini così espliciti. Ma noi non abbiamo nessuna cosa importante da dire a loro, se non questo perdersi d'amore. Questa vita data. Io oggi sento che questo è assolutamente la scommessa più grande. Per cui, vedete, anche il matrimonio e il papà e la mamma e la famiglia sono il segno di questo mistero, perché questo volersi bene è più forte di ogni contraddizione. Voi non dovete preoccuparvi del fatto che sia un matrimonio gentile, sia una cosa che va bene, può essere spaccato, dilaniato. Non importa, è che voi ci avete giocato la vita. Questa è la cosa più grande che voi potete dare. No? Anche lei che il matrimonio l'ha spaccato, non ce l'ha più, gliel'ha spaccato. Però è così, deve dire, che si è giocata. E questo va tenuto, capite? Con tutte le forze va tenuto. Io ho sempre difeso, anche in casa mia, la figura del monaco infelice. Io l'ho sempre difesa. Perché semplicemente è ancora più grande, che devo dirti? Dio non gli ha fatto neanche il regalo che sia felice. E allora è meno buttata via la sua vita? Vale meno? Ma certamente no. Ma dice, no, quel matrimonio lì funziona col computer, beh, tutto a posto. No. Ma è mica per niente detto. non è il va bene, non è il va bene, è l'è bene. Quindi se può andare tranquillo, l'è mei, ma se non va tranquillo, non è meno bene, eh? Non è meno bene. Oggi c'è molta superficialità perché c'è un moralismo frenetico, ma molto superficiale, che non valuta la spesa della vita, perché è questo invece. No? Siccome la misura dell'amore è la croce, ma porca vacca, uno si è buttato via, avrà fatto male, con poca armonia, col suo caratteraccio, con dei peccati. Questo qui, vedete, è proprio il cuore di tutto, perché le nozze sono il cuore di tutto, perché quello che a Dio interessa è la sua relazione d'amore con noi e la nostra relazione d'amore con Lui. E si accontenta, perché più ci vado dentro, più quel figlio di ieri è nauseante. Proprio. Fa uno schifo tremendo, tornato perché era stufo di stare con i maiali, cioè proprio una cosa da ridere, ma per il padre è già il top. Per cui di questa cosa bisogna parlare. Bisogna parlare. Si capisce, sarà proporzionato all'età, sarà chiaro, insomma, farà tutte le delicatezze, le attenzioni. Ma non scandalizzatevi del fatto che, evidentemente, tra l'altro, se siete persone vive, non può non essere fortemente dialettica una unione così innaturale. Poi che Dio e il suo popolo sono mai andati d'accordo un momento, Tutte le volte che dà una buona notizia, immediatamente deve dire però invece, perché è sempre un male da cane. Ma questo è il suo bello. Un grande respiro nel testo che noi stiamo facendo del Deuteronomio è che lui finalmente ha detto, però guarda che ti dico delle gran cagate, però è tutto dentro al fatto che ti voglio bene. Quindi tu non preoccuparti troppo, perché ti dico adesso qui, adesso là, però non ti mollo mica. Eh? Questo è bellissimo, perché tira dentro tutte le nostre fragilità e ne fa altrettanti segni. Per cui, intendiamoci, lei reagisce, no? Adesso la traduzione è stata corretta ed è giusta come adesso, perché prima la sua reazione quella del versetto 34. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Lei, nella traduzione vecchia, gli diceva, come è possibile? Che però in italiano è pericoloso, perché quando tu dici com'è possibile, vuoi dire che è impossibile. Invece è giusto così, perché lei sfida l'angelo. Lei gli dice, ma io sono una poveretta però, tutte queste palle che dici, io sono sola, una così, cosa è vero? Quindi lei protesta, e io ho scritto la parola protesta, la protesta della solitudine. Certo, perché io però sono nel mio limite, nella mia ferita, tutta sta roba è, sono sproporzionata. E questa è tutta l'umanità, maschi e femmine, la sposa siamo tutti insieme. E ognuno protesta il suo limite. E lui gli risponde dicendo no, ti vuol bene. Tu devi semplicemente accettare che lui ti pigli. Ed è bello anche, vedete, l'ultima parola è bella, perché è chiaro che è un po' spiacevole poi per la nostra cultura istintiva, che lei dice ecco la serva, insomma si diceva la fidanzata, si diceva la sposa, e però è utile questa cosa, perché molte volte io mi sento servo. Io non sento onorata, esaltata, e capisco che passa molto per il fatto che io faccio la mia parte, però, quindi tutto è dono e io però faccio la mia parte, no? Ed è molto ridotta la parte che posso fare io, non è particolarmente esaltante, è fatto di piccole risposte, di piccoli doveri, di piccoli ritmi quotidiani, no? Stanco morto, vado a dormire, busso alla porta della stanza e uno mi dice, vuoi che diciamo con Pietra? Io gli sparerei. Avevo già preso la Repubblica per addormentarmi definitivamente e dico, no, va benissimo, vieni pure, e si siede sul bordo del letto, mi legge il salmo, oppure la mattina faccio il calcolo tra il lavarmi i denti, il mettere sul caffè e andare a tirare via le coperte dal povero Martino che se no non si sveglia, perché poi la vita è fatta di piccole cose, no? E però sono molto importanti, perché io non ho degli altri modi per celebrare questo. No. Allora il fatto che lui intervenga col Salmo 68, io sono lì con Repubblica e dico no, va benissimo, ascolto il Salmo 68. Non è che abbia delle grandi disponibilità di più, quindi in fondo lui mi fa un gran regalo. Però, insomma, roba che si ha vergogna a dire. Per cui anche quell'ultima parola è preziosissima, perché la nostra vita è fatta di piccole, piccolissime diaconie. Però io mi accorgo che io saluto frettolosamente e un'altra persona vicino a me torna indietro, saluta le persone una per una e dico porca vacca, è certo, così, no? E tu capisci che e tutto è piccolino, no? E tutto è un piccolo adempimento. Perché non lo fai bene? Lo devi far bene, no? Perché fai su il letto però brontolando, perché nessuno qui si mette a posto la stanza? Perché bronto? Perché c'è un brutto carattere. Invece capisco che... perché non sei contento, scemo? No? Sii contento, che puoi dare un piccolo senso. Cosa fai? Cosa hai da esprimere? E quindi quella serva è molto importante. Poi, diciamo così, il termine greco è bello, insomma, perché è un verbo anche che dice dedizione, che dice devozione, insomma, no? Non è cosa subita, è più intenso. tutto quello che cercassimo di dire al di là di questa sera sta tutto dentro qui. Sta tutto dentro alla nostra esperienza di questo. Cioè al fatto che la nostra vita è chiamata a rispondere a questo amore potente dicendo di sì. E noi malamente, ma siamo persone che hanno detto di sì. Quello che i nostri figli hanno diritto di ricevere da noi è questo. Avevo lasciato indietro la righina del Vergine, sì, faccio una piccola precisazione, poi ci si potrà tornare. Perché noi Vergine l'intendiamo più come un'assenza di contatto, ma il suo significato più profondo è quello di un'appartenenza. Quando Bruno mi chiedeva, ma perché io non posso con la Teresa fare tutto quello che voglio? Io gli rispondevo, perché non è tua, perché è di un altro. Se per esempio la Teresa fosse mia, tu avresti paura anche a salutarla, perché mi conosci e sai che cancro sono, per cui se te solo le dici una parola sai che ti do una sberla, perché sono gelosissimo. Te devo dire così, però tu non puoi toccare una persona perché non è tua, non perché ci sono dei problemi di peccato, di castità, ma perché dietro c'è una gelosia. E quindi o lui te la regala o se no, no. La ragione è solo quella lì. Non è che cosa è peccato e che cosa non è peccato. È che noi siamo tutti di un Dio molto geloso. Te non sei geloso dei tuoi figli. Certo che sei geloso, fai benissimo. E nessuno te li può toccare. E Dio è così. E tu quindi, o Dio te la regala, sta Teresa, o se no, è sua, non è tua. Siamo talmente di Dio che nessuno può disporre di sé, perché è di un altro. Tutto il capitolo, castità, è tutto legato a lì, È tutto legato alla prepotenza dell'amore. È tutto legato al fatto che noi siamo come quei matrimoni pazzeschi degli indiani, per cui il giorno che siamo nati ci ha sposati, quindi siete stati fregati fin dal primo giorno perché siamo di un altro. Ma è solo questo il tema. Per cui il vostro matrimonio, che cos'è il vostro matrimonio? È che a un certo punto Dio vi ha regalato. Detto, Michele, ti faccio un bellissimo regalo. Lui ha detto, è bene, sono contento, e continua a essere sempre più contento, no? E quindi questa è la cosa grande, no? È la cosa grande. Però dico, a parte gli scherzi, oggi come oggi, capite? È questo che bisogna assolutamente dire a questi ragazzi. Che Dio ci ha fatto un regalo meraviglioso. È questo che dovete dire. A costo di rischiare di dire, ma non mi sembra che poi sei così contento, non ti vedo entusiasta, perché sono un cancro, perché sono io uno stronzo, quindi non funziono io, ma che regalo più bello potevo avere. E questo, guardate, è decisivo, perché per l'amore si fa tutto, no? Per l'amore si fa tutto. Se non si parte da lì, sti vestri alla mania della morale naturale, così, ma come si fa a pensare questa cosa? Dio è stato per noi un grande innamoramento, se non c'è questo non c'è niente. Io non sono assolutamente d'accordo che tutti questi secoli in cui è detto che il compito primario del matrimonio è la fecondità, è proprio una cosa contro. Non è assolutamente vero. Tra l'altro la fecondità viene dopo il peccato originale. Prima non si ha l'impressione che faccia un figlio e tutto andare. Sembra che si vogliano un gran bene, ma... in modo adesso non voglio crearvi troppi problemi, però a me sembra abbastanza evidente che la cosa più importante è il volersi bene. Poi è chiaro che il volersi bene è fecondo, in tanti modi è fecondo, no? Adesso io quando ho visto appunto un ragazzo di 30 anni, non so se ve l'ho già raccontato, ho fatto un viaggio in treno, su quel treno svelto che va a Milano, con questo ebreo di 30 anni che è un tipo, ragazzi, non crede neanche nei radici, però insomma intelligente, brava. Beh, insomma, il problema che mi ha messo è dire, porca vacca, ma io non ho un figlio, non ho fatto un figlio così. E ho sentito molto questa cosa. Da vecchi calano certi tipi di passione, ma quello del figlio è molto insidiante. Io non ho un figlio, non ho fatto un figlio. Perché tutto il gioco della fede sta tutto dentro lì. Bene. E se volete guardiamo un'altra ipotesi. Va bene, preferito l'altro giorno. Se il lunedì va bene, io potrei 19 aprile.